Noi ti lodiamo, Padre, perché la tua misericordia e la tua bontà sono infinite e perché ogni giorno tu ci raggiungi con questo amore che non si stanca mai delle nostre povertà. Anche a noi, come dice il profeta, anche noi ti raggiriamo con menzogne, cioè promettiamo di fare delle cose che non faremo poi mai. Quando ci confessiamo diciamo: Signore, o mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più, ma poi in realtà torniamo a offenderti meglio di prima. E quando diciamo prometto di non offenderti più per l'avvenire, in realtà sappiamo già che non manterremo nulla. Per cui, Signore, ti chiediamo perdono per tutto quanto in noi è doppiezza, instabilità, paura di fidarci di te, sospetto che tu non voglia la nostra felicità. Aiutaci ad aprirci, a riscoprire che invece tu sei ogni giorno il fedele, è colui che ci accoglie all'ombra delle tue ali e che non ci abbandona mai, che ci protegge dalla nostra stupidità. Chiediamo di donarci la forza dello Spirito Santo perché non ci lasciamo traviare dalle facili lusinghe del nemico. Amen. Siamo al capitolo 12 e cambia di nuovo registro. Come vi ho detto, i profeti minori soprattutto non hanno, noi stesso quando leggiamo i libri, rischio che quando leggiamo la Bibbia, leggerlo come si legge un romanzo, no? Prima viene una cosa, poi viene l'altra, poi viene l'altra, invece non c'è niente di cronologico. Sono delle prediche, potremmo dire, delle esortazioni, quelle dei profeti, pronunciate in diverse occasioni, occasione di corruzione, occasione di allontanamento da Dio, di situazioni di infedeltà, e il profeta parla. Allora, soprattutto quando c'è un momento di desolazione, il profeta accende toni di speranza, quando invece ci sono atteggiamenti di superiorità, ma noi sappiamo tutto, abbiamo tutto, noi siamo già ricchi, noi siamo già a posto, allora ecco qui le bastonate per dire: guarda, apri gli occhi, non illuderti. E quindi qui siamo in una di questi capitoli, già ne abbiamo visti alcuni, dove c'è una forte bacchettata a Israele. Notate bene, intanto comincia così, vedete, Efraim mi aggira con menzogne. Ecco, è una delle cose che noi siamo più abili di fare con Dio, no? Signore, non ti voglio offendere più, come dicevo prima, ecco, la menzogna, mi aggira, e poi dice, la casa di Israele con frode, capite che è un'endiade, si sta ripetendo la stessa cosa con parole diverse. Quando si dice Efraim, si dice la tribù più grande del regno del nord. Quando si dice Israele si racchiudono tutte le tribù del Regno del Nord. Quindi in pratica vuol dire che questo regno, che ormai è sull'orlo del tracollo, in realtà mi racconta delle storie, mi fa, per esempio, mi compie dei gesti di culto che poi non corrispondono poi con la vita, come quando noi, come andare in chiesa e dire: ecco, adesso sono a posto. Ma in chiesa si va per non sentirsi a posto, perché se entro in chiesa e poi torno fuori e mi sento a posto, sono fregato, perché alla fine cado nella mia presunzione di essere già arrivato. Quindi ecco qui che Efraim mi raggira, Israele anche lui con la frode, uno con le menzogne e l'altro con la frode, Giuda, sud della Palestina, non ti per dire, guarda che però non è che il regno del sud sia migliore, quindi Giuda, il regno di Giuda, è l'unica tribù rimasta giù al sud, capitale Gerusalemme, è ribelle a Dio, al Santo fedele, quindi vedete già chi è Dio. Dio è il Santo fedele, chi siamo noi? Siamo coloro che agirono con frode, con menzogne e con ribellione, quindi non è grande consolazione vedere la nostra fotografia, però i profeti hanno questa capacità. E poi ecco cosa ancora, pensate che questo è per noi, quando noi leggiamo questa parola, il Signore la sta rivolgendo a noi oggi. Efraim si pasce di vento, cioè bla bla, bla bla, bla bla, e poi ancora bla bla. E quindi promesse, promesse vuote, no? E dunque inutili. E poi insegue il vento d'Oriente. Che cos'è il vento d'Oriente? Il vento d'Oriente è un modo poetico per dire la Siria. La Siria soffiava con un vento caldo perché arrivava e poi dopo cioè vuol dire che orientarsi verso la Siria, guardare, vuol dire abbiamo un alleato forte, non sai che se tu ti allei con il gatto alla fine questo ti mangia, perché no, vieni che ceniamo insieme. E dov'è il cibo? Sei tu? Ecco, quindi capite, è un modo per dire guarda che questi hanno abbandonato me che dà sicurezza e vanno a inseguire il vento d'Oriente, cioè cercare il più potente, andiamo a allearci con la Cina, andiamo a allearsi con gli Stati Uniti, voglio ancora con la Russia, ecco, quindi vediamo un po'. E allora era la Siria, no? Potenze di allora erano queste. E ogni giorno moltiplica menzogne e violenze, una bella soddisfazione, no? Da una parte menzogne, dall'altra le violenze, fanno alleanze con la Siria, vedete che adesso diventa più chiaro, cioè il vento d'Oriente, alleanza con la Siria, ricordate che già Israele poi farà una bellissima alleanza con Roma, nel 64 avanti Cristo, allora siccome erano in difficoltà non andavano più d'accordo neanche tra di loro, chiamano Roma a intervenire. Roma, sì, vengo volentieri, e così prese posto, e ancora ai tempi fino alla decadenza dell'impero romano, Israele è sempre rimasto schiavo o servo comunque o tributario di Roma, chiamiamolo così, con un altro tipo di nome. Per cui tu chiami un grande per metterti sotto le sue ali, sì, vieni che ti metto a posto io. Quindi fanno alleanze con la Siria, portano olio in Egitto, un'altra potenza, no? Israele è in mezzo, da una parte c'è la Siria e dall'altra l'Egitto. Allora, quando prevale uno, Israele cerca di allearsi con là. Quando prevale là, in realtà i profeti dicevano sempre, fidati di Dio, non allearti con nessuno, scegli il metodo della Svizzera, cioè la neutralità, perché se tu ti sposti sull'uno o sull'altro, tu sei in mezzo, e quando la Siria deve attaccare l'Egitto attraversa Israele, quando l'Egitto deve attaccare la Siria attraversa ancora Israele, e Israele in mezzo le prende sempre. Ecco, e allora non è detto che tra i due litiganti il terzo gode, ma spesso invece il terzo rode, e quindi in questo caso è proprio così. E allora ecco che se un altro, andiamo avanti e troviamo un altro quadretto. Il Signore è in lite con Giuda, cioè col sud, perché non c'è che al sud le cose vadano meglio. E tratterà Giacobbe secondo la sua condotta. Giacobbe, però, notiamo bene, Giacobbe è un altro modo per chiamare Israele. Come si chiamava Giacobbe prima? Cioè, per quando Dio vuol dire al popolo di Israele, sei un poverino, sei un imbroglione, lo chiama Yaakov, perché Giacobbe, Giacomo, Yaakov, non so se sapete che cosa vuol dire sgambetto. C'è uno che mentre tu cammini davanti ti prende il tallone e tu va giù, no? E così come facevano i ragazzini sulle scale di scuola, ti posti su in aula, ti tiene il piede, poi bam, cade, si rompe il naso. E allora Giacobbe vuol dire proprio questo, perché quando è nato, vedete i nomi che davano, era un po' così, erano due gemelli, lui e suo fratello Esaù, e lui era attaccato al tallone di suo fratello, e allora l'ha chiamato subito tallonatore, no? Colui che ti prende allora Yaakov. E quindi ogni volta che i profeti vogliono parlare di Israele, che è un poverino, che è un imbroglione, che è un discendente di Giacobbe, lo chiama Yaakov, ricordate che poi Dio cambia nome a Giacobbe, dopo la famosa famosa lotta con questo personaggio misterioso, noi diciamo l'angelo, cioè un inviato di Dio, al fiume Yabok, dice il guado, e Giacobbe ha una lotta, e la lotta dire mi fido o non mi fido di Dio, è una lotta interiore, no? E a questo punto Giacobbe si lascia vincere e Dio gli cambia il nome, lo chiama Israele, colui che lotta e che vince. Cioè tu credi di, ti sei lasciato vincere da Dio e diventi vincitore, perché il Signore in realtà è Lui che vince, ma in realtà quando tu lasci vincere Lui tu diventi uno che partecipa alla vittoria, è un grande vincitore, quindi lo chiama Israele. Allora qui prima lo chiama, dice, tratterà Giacobbe secondo la sua condotta, e poi Israele, cioè che è quello che è diventato Giacobbe dopo, lo ripagherà secondo le sue azioni. Non è che lo ripaga, cioè alla fine quando tu fai il male, come vi ho già detto mille volte, ti cade addosso. Non è che tu ti ripaghi da solo. Noi ogni tanto diciamo, no, e poi ci sono certi predicatori da far tremare le vene e i polsi, che secondo me non sono predicatori del Vangelo, perché il Vangelo non è terrorismo spirituale, che predicano continuamente l'inferno per tutti, tranne che per loro, perché se l'inferno è per tutti, ci sono dentro anch'io. No, la signora che mi domandava, secondo lei c'è molta gente all'inferno? E io le ho risposto, lei ci vuole andare, ah no, è perché vuole mandarci gli altri. Ecco, noi abbiamo sempre qualcuno da mandare all'inferno, no? E allora, in realtà, ecco, qui il nostro Dio è il Dio che non ha tempo per castigarci, ci castighiamo già da soli. Siamo già così abili a castigarci da soli che Dio farà di tutto per riuscire a tirarci fuori dalla nostra stupidità che prima crea i pasticci e poi ci cade dentro. Fabbrichiamo, sapete, quelle trappole, no, che i bambini facevano sulla spiaggia, no? Facevano il buco, poi mettevano la salvietta, poi sulla spiaggia. Poi dopo, prima di caderci dentro, erano loro, perché si dimenticavano dove l'avevano fatto. Ecco, allora, è proprio così. Quindi non è che Dio ti fa del male, non ti ripaga. Sei tu che ti ripaghi secondo quello che hai fatto. Ognuno riceverà ciò che ha seminato. E allora egli, vedete qui chi è Giacobbe, no? Egli nel grembo materno, vedete quello che vi ho detto prima, soppiantò il fratello. Cioè ha cercato di superarlo, non lo teneva per il tallone. Il fratello era il primogenito. Allora adesso quando nascono due gemelli, non so se lo sapete, il primo che esce è il secondo genito, il secondo è il primo genito, perché pare che sia stato concepito per primo. Allora avevano questa idea, quindi il primo che nasceva era il primo genito e il secondo era il secondo genito. Quindi nasce prima Esaù e quando arriva fuori Giacobbe, questo lo temeva, Giacobbe lo temeva per il tallone. E allora ecco qui come viene presentato, chi è Giacobbe? È colui che ha soppiantato il fratello da adulto, lottò con Dio, ma nel grembo cosa ha fatto? Lo ha tenuto per il tallone per dire ti passo davanti, ti faccio cadere e poi ti passo, e in effetti l'ha fregato. Prima gli ha venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie, no? Esaù, e poi dopo lui l'ha fregato spacciandosi per il fratello e ricevendo anche la benedizione dal padre, cieco che non ci vedeva più. E quindi nel grembo materno soppiantò il fratello, da adulto lottò con Dio, la famosa lotta che vi dicevo, il guado dello Yabok, e lottò con Dio, lottò con l'angelo, sempre Dio, è un modo per dire Dio, l'angelo, e vinse, pianse e domandò grazia, ritrovò Dio in Betel, Dio gli apparve in Betel, Dio, lui stava scappando, ricordate, è molto bella la storia di Giacobbe, andate a leggere Genesi 28, dove c'è Giacobbe che deve scappare, scappa perché ormai ha imbrogliato il fratello, ha imbrogliato il padre, spacciandosi per il fratello, ricevendo la benedizione e quindi l'eredità di tutte le benedizioni di Dio. Quando gli dice, sei Esaù? E Giacobbe falsamente dice, sì, sono proprio Esaù. E lui dice, ma è strano, la voce di Giacobbe, ma il pelo è di Esaù, perché sua madre aveva messo tutto il pelo in giro, che Esaù era peloso, no? E poi gli ha messo sui vestiti puzzolenti di suo fratello, e quindi quando lui sente, e dice, ah! ecco l'odore di mio figlio è come l'odore di un campo che Dio ha benedetto. Qual è l'odore del campo che ha benedetto Dio? Ingrassato con letame, quindi potete immaginare che odore aveva, no? Quindi non era proprio il profumo o de cologne, ma era proprio un odoraccio. Quindi lo aspira e dice, ah, allora sei proprio Esaù, no? E gli dà la benedizione, eccetera. Ma poi Esaù, quando viene a saperlo, gli dice, adesso ti faccio fuori. Allora Giacobbe deve scappare. La madre, che l'aveva aiutato un po', dice, senti, ti conviene andare a casa di mio fratello, vai a scappare, scappa a Carran, da cui era arrivato poi Abramo, eccetera, state là dai miei parenti, e così quando avrà dimenticato tutto puoi tornare, vedremo. E durante la strada lui è turbato, perché ormai non ha più nessuno, gli mancano le quattro coordinate fondamentali per l'uomo antico. Quali erano queste coordinate? Era la famiglia, non c'erano più. Ho tradito mio padre e imbrogliato mio fratello. Mia madre mi dice che non può più proteggermi. Via. Non ho più un clan, una patria. Non ho più una terra. Ma anche non ho più Dio, perché l'ho imbrogliato, mi sono preso ciò che non mi competeva. Gli ho preso una benedizione e non mi compete. Ed ecco che lui arriva in un posto che si chiamava Luz e a un certo punto prende un sasso, l'avvolge nel mantello, perché ricordate che per andare dove abitava Giacobbe con il suo clan eccetera, andare fino a Carran erano quasi 2000 chilometri, non è mica proprio una passeggiata. Quindi immaginate, da solo attraverso le foreste, a un certo punto si addormenta di notte, avvolge il mantello e un sasso lo mette sotto la testa per potersi proteggere, perché se uno sta giù così le formiche gli entrano poi nelle orecchie, no? E a un certo punto ha questo sogno, vede una scala che parte da terra e arriva fino al cielo, i messaggeri di Dio salivano, scendevano, e poi Dio gli dice, non temere Giacobbe, io sono il tuo Dio, io ti accompagnerò, non ti abbandonerò, tu tornerai. Lui si sveglia, lui che si sentiva abbandonato, vedete, ricordate, chi è Dio? Dio è sempre coi perdenti. Quando Giacobbe era vincente, Dio non era con lui. Dio è sempre coi perdenti. Dio non è mai con il cacciatore, è sempre con la preda. Adesso Giacobbe è diventato da cacciatore preda, e allora Dio è con lui. Adesso Giacobbe, tu sei un poverino, adesso sei davvero uno sgambettatore. Ebbene, io sono con te. Oh, Giacobbe si alza e dice, com'è terribile questo luogo, Dio era qui e io non lo sapevo. E allora chiama a quel posto, prende questo sasso, lo mette in piedi come una stele, una specie di segno sacro, un sasso non lo puoi portare in tasca, questo sasso lo metti lì, gli versa su l'olio, ricordate che nella pietra, la pietra è porosa, penetra, e rimane una traccia che durerà per sempre, quindi qualcosa che penetra. Questo luogo è consacrato a Dio, e poi dopo lì nascerà Bet-El, questo si chiamerà Bet-El, casa di Dio, non più Luz, e dopo lì costruirà un tempio proprio a Bet-El, nel nord, c'è questo rimasto questo tempio, che poi è stato distrutto naturalmente, infatti vedete che adesso Bet-El, infatti dice, da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia, cioè durante tutto il suo viaggio, ritrovò Dio in Bet-El e là gli parlò. Vedete che sta ricordando tutte le cose belle che Dio ha fatto per questo disgraziato di Giacobbe. Il Signore Dio degli eserciti gli parlò e disse, Signore Dio degli eserciti, Signore è il suo nome. Tu ritorna al tuo Dio, adesso fai anche tu così, caro Israele, fai come Giacobbe, ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia, e nel tuo Dio poni la tua speranza sempre. Canaan, cioè i pagani, tiene in mano le bilance false, ama frodare, e quindi vuol dire che, adesso vediamo chi è questo Canaan. In realtà voi, andando con gli idolatri, Canaan era la terra di Israele, prima di chiamarsi terra di Israele si chiamava terra di Canaan. Allora se voi tornate indietro e andate agli idoli vi chiamate ancora Canaan. Quindi anche voi cosa fate? Bilance false, siete ricchi? Cercate di arricchirvi di più, fregando sul peso, mettendo delle bilance truccate. vendendo del grano bagnato in modo tale che pesava di più, cose che gli ortolani fanno spesso con l'insalata, no? La bagnano bene, poi dopo te la danno bel sacchetto di plastica in modo che l'acqua sia dentro e tu paghi l'acqua al prezzo dell'insalata e dice, è così, no? Canaan tiene in mano bilance false, ama frodare. Efraim, sempre lui, Canaan, Efraim, adesso Israele, eccetera, ha detto, sono ricco, mi sono fatto una fortuna, malgrado tutti i miei guadagni, non troveranno motivo di peccato per me. Vedi? Io sono, però nessuno troverà motivo, perché ho messo una bella facciata, mi sono messo degli abiti puliti, sono salito sul palcoscenico e faccio la parte del re, quindi nessuno vede il marcio che c'è dentro di me. Eppure, ecco qui, io sono il Signore tuo Dio. Fin dal paese d'Egitto, cioè fin da quando tu eri lontano, io ero il tuo Dio. Ti farò ancora abitare sotto le tende, come ai giorni del convegno, cioè ti toglierò tutte le ricchezze che hai e comincerai a camminare ancora nel deserto. E allora finalmente ritroverai il gusto della vita semplice, bella, della vita della fede, mentre adesso sei attaccato alle cose e hai perso di vista ciò che dà gusto alla vita. Io parlerò ai profeti, notate bene che siamo in un periodo in cui i profeti erano scarsi, arriveremo, vedremo domani, penso, se avremo il tempo, leggeremo il primo capitolo di Gioele e lì siamo addirittura, siamo ormai verso il 400, siamo qui il IV secolo, tra il IV e il V secolo, siamo lì, e dove i profeti ormai erano un ricordo raro, qualcosa che ormai non c'era più. Cioè in fondo sembra quasi che il Signore dice, siccome io ho parlato molto e non mi hai ascoltato, adesso prova a rivedere ciò che ti è stato detto, è inutile che io ti ripeta le stesse cose, perché tu, tanto tu non vuoi ascoltare. Allora qui si dice, io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni e per mezzo dei profeti parlerò con parabole, quindi parlerò usando delle immagini comprensibili. Guardate che la parabola era un modo per esprimere in maniera vivace e immediata certe verità profonde della fede, no? Abbiamo visto la parabola ieri e oggi del padrone che ha un amministratore, e chi è il padrone? Abbiamo detto è Dio, l'amministratore siamo ciascuno di noi, siamo amministratore di ciò che lui ci ha dato e noi invece ci sentiamo padroni. Allora cosa succede? Succede che quando il Signore ti chiederà conto di quello che hai fatto, se tu non ti sei fatto amici con quello che lui ti ha dato, in realtà rischi di perdere tutto e di non sapere più neanche dove andare, perché sono loro che, sono essendo i più poveri di te, ti accoglieranno nelle dimore eterne, come diceva il Vangelo stamattina. Quindi ti farò abitare sotto le tende come i giorni del convegno, parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. Se Galaad è una colpa, essi non sono che menzogna. In Galgala si sacrificano tori, si sacrifica i tori. Che cosa vuol dire? Galaad era il paese più bello della Palestina, quello che noi chiamiamo adesso la Transgiordania, no? Dove di là dal Giordano ci sono pascoli, c'è verde, mentre di qui c'è il Mar Morto, c'è la salsedine del deserto, no? E allora Galaad cosa fa? Crede di essere, invece di essere, di riconoscere la benedizione di Dio, si è allontanato da lui, quindi ormai a Galaad c'è corruzione. In Galgala, dall'altra parte, dove in realtà anche lì ci sta bene, si sacrifica ai tori, cioè agli idoli. Il toro era il simbolo di Baal, il toro ha le corna, e quindi le corna esprimevano la potenza e la forza capace di uccidere anche, per cui ecco Baal è grande, guardate, era il culto che era stato dato nel deserto. Dopo che Mosè scende con le tavole, trova che questi qui sono già messi ad adorare, loro lo chiamavano il vitello invece vitellino, che, cioè, è un modo per disprezzare il toro. Ma che toro d'Egitto questo? Ah, pardon, è proprio d'Egitto. Ma che toro è questo mai, no? Non è un toro, ma è un vitello, non sta neanche in piedi. Come vuoi che ti protegga Baal se tu non accogli Dio? E allora, perciò, tra l'altro Galgala, la parola Galgala in ebraico significa cerchio di pietre, cerchio di pietre, Galgala. E perciò adesso dice, siccome a Galgala si sacrifica i tori, perciò i loro altari saranno come mucchi di pietre, cerchio di pietre. Cioè, il loro nome sarà quello che loro vivono, no? Spesso il nome, come diceva già Cicerone in latino, o nomen omen, cioè il nome diventa l'espressione di chi lo porta. Giacobbe, sgambettatore, Jacob. Edom, che era Esaù, che vuol dire rosso, perché aveva i capelli rossi, e quindi Edom lo hanno chiamato, che vuol dire rosso. Comunque, come mucchio di pietre nei solchi dei prati, Giacobbe fuggì nella regione di Haran, là dove è venuto Abramo. Israele prestò servizio per una donna. Israele chi è? Sempre Giacobbe. Israel, sempre il nome nuovo di Giacobbe. Ha prestato servizio per una donna per 7 anni. Si è innamorato di Rachele. La bella Rachele, occhi neri, carnagione, scura, capelli corvini. L'ideale della donna dei beduini, no? L'ideale, pensate come dire, la persona bionda. Davide, quando non poteva diventare re Davide, anche suo padre si era dimenticato di avere un ragazzino, ma credo che aveva i capelli rossicci, biondiccio, con la pelle bianca, eccetera, occhi azzurri, probabilmente aveva dei begli occhi. Come fa a essere re? Occorre uno che abbia grinta, una faccia un po' truce, ci vuole. Infatti, quando dice convoca i tuoi figli, dice Samuele al papà di Davide, convoca i tuoi figli perché devo scegliere uno di loro, convoca tutti, tranne che Davide. E poi dice, ma sono qui tutti i tuoi figli, ma il Signore mi dice che non ha scelto nessuno di loro. Ah sì, ne ho ancora uno, per carità, sì, ma lui è là con le pecore, quindi puzzolente, cosa vuoi che venga qui? Chiamalo, quando arriva Dio dice, ungilo, è lui. Ma come? E Dante lo riprende, no, questo, quando parla di Manfredi, nel Purgatorio, no? Bello era e biondo di gentile aspetto. È la traduzione letterale della Bibbia. Era bello, fulvo di capelli, di aspetto gentile, occhi belli. Quindi vai, sceglilo, è lui. E allora invece lui arriva là, si innamora di questa donna, lavora 7 anni, Labano era più furbo di lui, era il fratello di sua madre, e allora ecco che in realtà, invece di dargli Rachele, nella notte, la grande festa del matrimonio, eccetera, allora la donna era velata, canta, bevi, eccetera, mattino, dopo aver consumato il matrimonio, arriva al sole, nella tenda guarda e vide gli occhi sbiaditi di Lia. Aveva sposato Lia invece che la sorella, per cui lui aveva lavorato 7 anni, arrabbiato, dice dal suocero, disgraziato, cosa hai fatto? Ho lavorato 7 anni per Rachele, tu mi hai dato Lia. E allora dice, ma lavora altri 7 anni, ti do anche Rachele, ecco qui, no? Ha lavorato per una donna, per dire, guarda, lui ha fregato Dio, ha fregato il padre, è stato fregato 2 volte da suo. E poi ancora la cosa peggiore, capite, che proprio quella moglie che lui non voleva gli darà tanti figli, l'altra gliene darà 2 e morirà dopo il secondo, quindi una 10 e l'altra 2, no? 10-2, vince Lia, capite? E allora, e qui, Israele prestò servizio per una donna, per una moglie fece il guardiano di bestiame, 14 anni, 7 più 7. Per mezzo di un profeta, il Signore fece uscire Israele dall'Egitto. Profeta chi è? Mosè, il grande profeta. Per mezzo di un profeta lo custodì, chi era il secondo profeta? Giosuè. Efraim provocò Dio amaramente. Il Signore gli farà cadere addosso il sangue versato e lo ripagherà del suo vituperio. Cioè, guarda quante cose ti ho dato io, vedi, invece tu come mi hai ripagato. Capite che certo è ancora esame di coscienza per noi, non è che possiamo leggere qui e dire guarda che disgraziati questi, no? Alla fine noi facciamo in fretta a prendere la parola di Dio e sbattacchiarla sulle spalle degli altri. In realtà questa parola è per me oggi, e qui che allora possiamo fermarci e dire io a che punto mi trovo, no? Che cosa mi sta cadendo addosso, perché spesso sono delle cose che cadono addosso appunto perché abbiamo voluto fare di testa nostra. E credo che allora possiamo davvero pregare questa mattina al Signore: Signore, sii davvero Tu a illuminare le mie scelte, perché io non mi metta invece a compiere delle scelte banali, stupide, vuote, e poi trovarmi invece davvero a dover pagare per quello che ho fatto, ma non perché sei Tu a farmelo pagare, ma perché sono io che alla fine, dopo aver speso tutto, mi trovo anche in debito.